Allora, il titolo, stavo dicendo questa mattina, è Cuori ostinati. Allora, la prima cosa che voglio insegnarvi questa mattina è che c'è differenza tra ostinatezza e determinazione. Sembrano le stesse cose, ma non sono la stessa cosa. E questo messaggio nasce dal cuore di Dio mentre pregavo. Dicevo, Signore, cosa vuoi dire alla Chiesa domenica? Perché ogni giorno noi abbiamo una riunione diversa, o consulenze, o siamo in una città, poi in un'altra. Così abbiamo sempre ormai l'abitudine, possiamo dire così, per la grazia di Dio, di avere le orecchie pronte ad ascoltare quello che il Signore ci dice. Perché c'è e ci deve essere un tempo di intimità, di comunione con il Signore, ma poi una cosa che dobbiamo imparare tutti è rimanere connessi con lo Spirito Santo. Quanti dicono amen? Così il Signore mi ha parlato, mi ha fatto vedere qualcosa, e questo titolo poi comprenderete perché, Cuori ostinati. Perché stiamo vivendo gli ultimi tempi, e stiamo vivendo gli ultimi secondi degli ultimi minuti di quell'ultima ora di cui gli apostoli parlarono. Quanti dicono sì e amen? Così, non so quanti di voi hanno appreso la notizia pubblica che il 22 settembre il primo ministro di Israele, Benjamin, il cognome non me lo ricordo mai, ha effettuato e stipulato un patto di pace con l'Arabia Saudita. Quanti di voi lo sapevate? Pochi. Bene, adesso lo sapete tutti. Cioè, Israele ha fatto pace con l'Arabia Saudita. Sapete cosa significa questo? Che siamo alla fine. Dillo, siamo alla fine. E siamo veramente alla fine dei tempi? Perché adesso inizia il periodo dove si presenterà l'anticristo. Prima Israele, con questo patto che ha fatto con l'Arabia Saudita, adesso vedrete che questo patto porterà una pace verso tutto il Medio Oriente. Quindi inizia dall'Arabia Saudita, ma adesso inizierà a scendere in tutti i paesi, in tutte le nazioni vicine, quindi Iran, compagnia bella. E lì si sta veramente aprendo un nuovo scenario a livello mondiale. Infatti tutti gli occhi sono puntati su quello che sta accadendo. Questo significa che da qui a poco vedremo che lì dove c'è una moschea si ergerà un tempio. Prepariamoci, cari. Ecco perché Dio ha messo questa parola nel mio cuore. Perché? Perché dobbiamo discernere i tempi in cui stiamo vivendo e dobbiamo comprendere come vivere in questi tempi. Quanti dicono amen? Così andiamo subito, per favore, la regia in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 3. Perché sta adesso iniziando il tempo, anche come Gesù ha profetizzato e ha parlato nel sermone di Matteo 24, lui ha iniziato a dire che ci sarà pace e sicurezza, si sentirà pace, si parlerà di pace. Le guerre cesseranno, Israele non avrà più guerre, ci sarà un tempo di pace, ma questa pace è solo l'inizio di una tribolazione incredibile. E apro una parentesi, per chi non ha fatto gli studi, vada a fare gli studi biblici che vi aiuteranno a capire, a conoscere, a imparare tutto quella che è l'escatologia del mondo spirituale, di quello che sta avvenendo. Così è importante che, se tu non hai fatto gli studi, tanto vi do un incoraggiamento veloce, sono online. Basta cliccare, arrivi da lavoro, clicchi, ti metti lì e fai lo studio. Ci sarà un insegnante insieme a tanti altri alunni dove tu potrai apprendere la parola di Dio. Chiusa parentesi. Prima Tessalonicesi 5, verso 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, poiché voi siete figli della luce. Cosa siete voi? Dì alla persona che è accanto a te: sono contento di stare accanto a un figlio della luce. E figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo, ascoltatemi, non dormiamo. Questa parola dormire non è riferita alla morte, ma è riferito però andiamo avanti. Dice: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo, siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede. Oh, alleluia! Io credo che questa mattina tanti di voi usciranno con una nuova corazza della fede. Amen. La corazza, voi sapete, serve per proteggere la parte centrale del corpo, quindi il cuore, i polmoni, i reni, tutto quello che è l'apparato respiratorio. La corazza della fede. La fede è come una corazza in questi tempi malvagi e in questi tempi che si stanno presentando. Andiamo avanti. E dell'amore preso per l'elmo della speranza della salvezza. Tu hai un elmo, dillo: io ho un elmo. Questo elmo sta sul tuo capo, dillo: sta sul mio capo. Leggere per i pensieri. Pensieri, ragionamenti. Il diavolo dove attacca? Attacca nella mente. Quando tu metti invece l'elmo della salvezza, tutti i dardi infuocati non potranno colpirti. Di amen. Quindi indossa la corazza e indossa l'elmo della salvezza. Dio infatti, dice sempre Paolo ai Tessalonicesi, non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere la salvezza. Dillo: ottenere la salvezza. Scusate, ma la salvezza non è per grazia? Come mai Paolo qui sta dicendo che invece dobbiamo ottenere la salvezza? Poi lo vedremo questo. Ad ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, cioè sia che siamo vivi, sia che siamo morti, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Amen. Questa è parola di Dio, di amen. Così qui Paolo ci sta parlando di quello che noi oggi stiamo vivendo. Cioè, si inizierà a sentire parlare di pace, di sicurezza. Ci sarà un tempo dove le condizioni politiche ed economiche saranno meravigliose. Sembra che cesserà tutto il male. Tutti vivranno bene. Ascoltatemi. Il benessere non sempre è sinonimo che viene da parte di Dio. Dobbiamo stare attenti a fare una differenza tra la benedizione e il benessere. Sono due cose diverse. Oggi quello che sta succedendo è che tutti diranno: tutto va bene, tutto è sicuro, io sto bene, c'è pace. Ma questo è soltanto l'inizio. Come dicevo poco fa, come Gesù anche stesso ha insegnato e ha profetizzato in Matteo 24, 15, ma non lo prendiamo, fino a 35, quando lui ha parlato delle doglie di parto, della sua seconda venuta, quando il figlio dell'uomo verrà, le genti rimarranno invece tutti sorpresi, perché lui verrà come un ladro di notte. E mentre si parlerà di pace, mentre si sentirà parlare di sicurezze, mentre non ci saranno problemi economici, tutte le nazioni sono benedette, tutte le nazioni stanno bene, all'improvviso verrà il figlio dell'uomo. Ma una delle cose che dobbiamo comprendere è che quando Gesù ritornerà, sarà un ritorno inaspettato. Sarà come i giorni di Noè. Tutti si sposeranno, mangeranno, si divertiranno, tutti cercheranno di fare della propria vita la propria ambizione, realizzarsi, essere felici, andare a fare tutto quello che gli pare e piace, e poi arriverà il figlio dell'uomo. Ed ecco che qui entra il pensiero che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Lui mi ha detto: figlio, la seconda venuta di Gesù è una profezia certa. Lui sta per ritornare. Non va messa in discussione. Molti cercheranno di far credere che Gesù non sia mai esistito, che non sia mai venuto. Oggi, le generazioni di oggi non sentono più parlare di Gesù come magari 10 anni fa, 20 anni fa. E la Chiesa ha un compito e una responsabilità verso questa generazione. Noi abbiamo la responsabilità di annunciare la verità della parola di Dio. Noi dobbiamo avere la franchezza di testimoniare che Gesù non soltanto è morto ed è risorto, ma lui sta per ritornare. Dite amen. Poi lo Spirito Santo mi ha detto: figlio, la sua seconda venuta sarà inevitabile. Lui verrà. Nessuno potrà evitare che Gesù ritornerà. Lui ha stabilito un tempo, il Padre ha stabilito il giorno, l'ora, i secondi, i minuti precisi quando lui deve ritornare. Ed è inevitabile. Né Satana, né l'Anticristo, né la bestia, né l'inferno intero potrà impedire a Gesù di ritornare. Gesù ritornerà, e questa è la predicazione dell'oggi. Chiesa, devi annunciare che Gesù è il Messia e che lui sta per ritornare. E dobbiamo far comprendere alle persone che devono essere trovate pronte nel momento del suo ritorno. Dite amen. Ecco perché la Chiesa deve risvegliarsi. Ecco perché la Chiesa deve superare i dubbi. Ecco perché la Chiesa deve stare molto attenta. Ecco perché la Chiesa deve ritornare al primo amore. Ecco perché la Chiesa non deve abbandonare l'olio, come le 10 vergini, quelle 5 che lasciarono l'olio della passione, della determinazione, della preghiera, della fede, dell'amore verso il Signore. Perché vi sto dicendo questo? Perché mentre si sentirà parlare di pace e di sicurezza, sta muovendosi nel mondo spirituale qualcosa che a noi interessa. Sta negli ultimi tempi muovendosi un demone, che è il demone del compromesso. Questo demone, insieme ad altri demoni, fanno in modo che anche gli eletti di Dio iniziano a raffreddarsi e a vivere il proprio cristianesimo, come diciamo noi, all'acqua di rose. Ed è qui il campanello che lo Spirito Santo ha fatto suonare nel mio cuore. Matteo 24, 12 dice: perché l'iniquità sarà moltiplicata. Tutti parleranno di pace, di sicurezza, e nel frattempo che parlano di pace e di sicurezza, l'iniquità moltiplica. Sapete che significa moltiplica? Ascoltatemi, non dice l'iniquità cresce, Non dice l'iniquità abbonda, sta dicendo l'iniquità moltiplica. Moltiplicare significa che è più del doppio di una reazione a catena. E tutto quello che sta accadendo ci sta permettendo di vedere che l'iniquità sta veramente moltiplicando. Quello che stiamo vivendo e quello che stiamo, a cui stiamo assistendo, è qualcosa di verosimile. Il peccato e l'iniquità sono e stanno ancora cavalcando l'onda della moltiplicazione. Quasi quasi non peccare produce vergogna a chi invece ha timore di peccare. E il peccato e l'iniquità hanno un potere di influenza. Molti peccano, vivono nel peccato e loro vivono tranquilli, non rendendosi conto che il peccato ha un salario e questo salario è la morte. Ma il dono di Dio gratuito è la giustificazione per fede. E dice: l'amore dei molti si raffredderà. Gesù qui non sta parlando alle folle, Gesù qui sta parlando ai suoi discepoli. I cuori verranno influenzati da questo demone del compromesso. E il demone del compromesso ti farà raffreddare spiritualmente. E vabbè, ma che ci fa se faccio un peccato? E vabbè, ma che ci fa se non perdono? E vabbè, che ci fa se non vado in chiesa? E vabbè, che ci fa se dico le parolacce? E vabbè, che ci fa se parlo male degli altri? E vabbè, che ci fa? E tutto questo viene assorbito dal tuo cuore fino a portare il cuore dei credenti a diventare insensibile, duro, indurito, ostinato davanti all'evidenza della verità della parola di Dio. Il nemico è ben organizzato, cari. Il nemico sta procedendo verso la sua direzione per portarne quante più possibili all'inferno. Ma grazie a Dio anche il Signore ha i suoi piani, le sue vie, il suo progetto, ed è molto più grande di quello di Satana e di tutto l'inferno. Così dice Paolo a Timoteo, guardate, seconda Timoteo 4:1. Ti scongiuro, questo è Paolo che parla a suo figlio Timoteo nella fede. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, nel suo regno. Predica la parola di Dio. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Ora ascoltatemi. Noi ministri, pastori, non abbiamo soltanto il buon compito di portare il messaggio della parola. Questa posso dire che personalmente, dalla mia esperienza, questa è la parte più bella. Poter insegnare la parola di Dio, poter predicare il Vangelo di Gesù, questa è la più grande soddisfazione che un uomo possa trovare chiamato da Dio. Ma Paolo sta dicendo a Timoteo, Timoteo era un pastore di una chiesa che era abbastanza grande, una chiesa grande che lui pasturava. E lui era giovane, lui, Paolo incoraggia a Timoteo e gli dice: continua a predicare la parola di Dio. Non mollare, non vergognarti. Non andare indietro per la vergogna o per la timidezza, ma invece abbi franchezza nell'annunciare la parola di Dio. Insisti in ogni tempo, sia nel tempo accettevole che nel tempo non accettevole. Predica, insegna la parola di Dio. E questo è uno dei compiti che noi abbiamo. E poi dice di riprendere. Un pastore deve riprendere? E questo è il compito che Dio ha dato a un pastore? Sì. Dio ha dato la responsabilità ai pastori di correggere, riprendere le pecore. Poi dice ancora rimprovera. A volte quando qualcuno viene rimproverato dice: wow, mi scandalizzo. E poi dice ancora di esortare. Questa è anche una cosa bella. Tutti amiamo essere esortati, incoraggiati. Ma pochi vogliono essere ripresi o corretti o rimproverati. E poi però dice, guardate, il verso 3 dice: verrà però il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Non la sopporteranno più. Le persone sono stanche a volte e non sopportano l'insegnamento della parola di Dio. A volte mi dicono: pastore, ma tu quando predichi sembra che vuoi incutere paura nei cuori delle persone. No, io non sono qui per mettere paura, io sono qui per annunciarti ciò che la Sacra Bibbia dice per la tua vita. Amen. Verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina. Per il prudito di udire, prudito. Guardate, si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie. Alcuni credenti vivono in questa maniera, perché? Perché il loro cuore è diventato indurito, ostinato. Pensano di essere maestri di se stessi. E Paolo dice a Timoteo: guardate, distoglieranno le orecchie dalla verità e inizieranno a rivolgersi verso le favole. Inizieranno a credere a qualcosa che non sta né in cielo né sulla terra. Inizieranno ad andare a lontani dalla verità, perché la verità gli fa male, perché la verità ti mette davanti a una scelta, perché la verità viene sbattuta in faccia da Cristo nel tuo cuore, perché tu devi cambiare. E noi cambiamo soltanto quando qualcuno ha il coraggio di dire la verità. Meglio che ti si dica la verità, meglio che tu sbatti davanti alla verità e pieghi il tuo cuore davanti a Dio, che credere che la tua vita sia a posto invece è un disastro. Quanti dicono amen? E poi dice: sii vigilante. Un pastore è vigilante, vigila. Sembra che non guardi, non veda, ma il suo occhio è verso tutte le pecore, verso tutte le anime. Stamattina ho ricevuto un messaggio di un nostro figlio spirituale, forse è online. Gli ho detto: pastore, io nella mia piccola esperienza mi ritrovo a fare tantissime cose, tante volte non riesco a fare tutto quello che dovrei fare per la mia famiglia, al lavoro, nel mio piccolo anche come cristiano. E immagino quello che voi fate, quello che voi passate quando ti ritrovi ad avere tante tante persone da curare o da guidare o da correggere o da devi vigilare sulla loro vita. Non è semplice, ma per la grazia di Dio cerchiamo di essere presenti in tutti i modi, anche con un messaggio, con le preghiere, con la nostra presenza, con tutto quello che Dio ci chiama a fare. Dite amen. E poi dice: sopporta le sofferenze. Quali sono le sofferenze di un pastore? Le sofferenze di un pastore sono che la gente non comprende il tuo cuore. Che quando tu riprendi i tuoi figli spirituali, loro non ti comprendono. E questo provoca un dolore al nostro cuore. Perché non comprendono, non capiscono che un pastore vede sempre oltre rispetto a dove tu vedi. E poi dice: fai l'opera di evangelista, adempi interamente il tuo ministerio. Paolo incoraggia Timoteo e dice: anche se stai soffrendo per il Vangelo, per la Chiesa, per il Regno, per Gesù, però non dimenticare di continuare ad evangelizzare. Perché? Perché c'è bisogno di salvezza. C'è bisogno che la gente ascolti la verità. Amen. Così, un cuore ostinato è un cuore che si allontana da Dio. Un cuore che crede di sapere già tutto. Figli miei, fratelli e sorelle preziose che Dio vi ha messo qui, ascoltatemi con tutto il mio cuore. Abbiate sempre qualcuno che possa dirvi la verità. Abbiate qualcuno che vegli sulla vostra vita. Abbiate qualcuno che vi possa dire il sì e il no, sia che vi piaccia, sia che non vi piaccia, perché se c'è quel qualcuno che sta guidando la vostra vita, è per il vostro bene, è perché Dio vuole che tu tagli il traguardo della salvezza eterna. Amen. Ma un cuore ostinato è un cuore pieno di tenebre. Questa mattina dobbiamo fare un check-up e questa mattina dobbiamo chiedere al Signore di guardarci nello specchio della sua parola. Perché il nostro cuore non è soltanto lo spirito, il nostro cuore è anche la nostra anima. Quando la Bibbia parla di cardias, dal greco cuore, Dio sta parlando del tuo spirito che è rigenerato, ma tu non sei soltanto spirito, tu hai anche un'anima. È in quest'anima che il nemico cerca di influenzare e di affondare le sue radici. Ecco perché noi dobbiamo vegliare. Ecco perché noi dobbiamo discernere i tempi. Ecco perché dobbiamo capire che vivendo in questa generazione, in questi ultimi tempi, dobbiamo stare allerta, vigili, dobbiamo capire quello che sta accadendo. E nessuno dica sono forte, perché tutti possiamo sbagliare, dite amen. Ecco perché dobbiamo vegliare. Ecco perché tu devi vegliare per la tua vita. Ecco perché la leadership devono vegliare sulla Chiesa. Non possiamo dormire come gli altri dormono, dice Paolo. Dobbiamo vegliare, dobbiamo avvisare. Oggi è un avviso che Dio vi sta dando. Oggi Dio vi sta dicendo: state attenti, vegliate. Vegliate nel vostro cuore. Non permettete a Satana di seminare opere delle tenebre, della carne nel vostro cuore. Romani 1:21 velocemente dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati, ascoltatemi, qui Paolo sta parlando ai Romani, alla Chiesa in Italia. E Paolo dice che lo hanno conosciuto. Quanti di voi avete conosciuto il Signore? Questa parola è per te. Se tu hai conosciuto Dio, questa parola è per te. Dice: lo hanno conosciuto ma non lo hanno glorificato. Cioè tu puoi conoscere Dio, ma la tua vita non parla di onore e di gloria verso Dio. Puoi essere anche un leader, un pastore, un profeta, un evangelista, anche voi che state seguendo online. Se la tua vita non glorifica il Signore, mettiti in discussione. Si sono dati a vani ragionamenti, guardate. I ragionamenti non stanno nello spirito. I ragionamenti stanno nell'anima. Quando parla qui di cuore, dice, si sono dati a vari ragionamenti e il loro cuore è privo di intelligenza e si è ottenebrato. Più dai retta ai ragionamenti che Satana fa, più le tenebre copriranno la tua anima e il tuo cuore. Il tuo cuore è prezioso. Devi vigilare. Ma pastore, ma io sono ripieno di Spirito Santo. Sì, e la tua anima? Tu sei ripieno di Spirito Santo, ma la tua anima? Come vive la tua anima? Quali sono i ragionamenti che fai durante la giornata? Che potere di influenza ha le tenebre nella tua vita? E Paolo dice ai Romani, non lo hanno glorificato. Dio vuole essere glorificato. La nostra preghiera questa mattina è che tutta la Chiesa possa iniziare a vivere un vero cristianesimo. Un cristianesimo dove Dio viene glorificato, dite amen. Quando cammina per le strade, la gente deve vedere in te qualcosa di diverso. Quando sei al lavoro, devono vedere che sei diverso. Quando sei insieme agli altri, devono vedere in te che tu sei diverso. E Dio viene glorificato. Gesù ha detto, Padre, io glorifico il tuo nome. Gesù, nella sua vita terrena, ha glorificato ogni giorno il Padre. Efesini 4,17 ancora dice, questo attesto nel Signore che non camminiate più come camminano anche gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo così ogni impurità con insaziabile bramosia. Mamma mia! Quindi un cuore di un cristiano può diventare insensibile. Hello, siete qui? Più il tuo cuore viene influenzato dalle tenebre, più diventerai insensibile alle cose di Dio. Più il diavolo ti attirerà verso le cose delle tenebre e più il tuo cuore inizierà a essere confuso e a non capire le cose del regno. E dice che la Bibbia diventano insensibili, non nascono insensibili, ma diventano insensibili. Perché? Perché il loro cuore si è indurito. Oh! Quando sono andato a cercare la radice del cuore indurito, adesso fra poco ve la dirò, è terribile. Perché questo non è quello che Dio ha destinato al tuo cuore. Dio vuole che il tuo cuore sia un altare davanti alla sua presenza. E il tuo cuore sia umile, sempre. Sottomesso, ubbidiente. Infatti il cuore ostinato è un cuore che non accetta più nulla da Dio. La cosa più brutta di un cuore ostinato è che non si rendono conto che sono lontani da Dio. A volte parlano di Dio, ma il loro cuore è ottenebrato, è lontano da Dio. La Bibbia dice nel libro dell'Esodo, guardate, Esodo capitolo 7, verso 14. Esodo 7, verso 3, prima, per favore. Guardate cosa dice. Ma io indurirò il cuore del faraone. Ancora è presto per suonare, aspetta. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto. Ascoltatemi, oggi è un insegnamento da parte di Dio e dovete stare attenti. Sembra che Dio stia dicendo che lui è colui che indurisce il cuore del faraone. Ma non è così, adesso vi spiegherò la radice di questa parola. Esodo 7,14, per favore, dalla regia, Esodo 7,14 dice: l'Eterno disse a Mosè: il cuore del faraone è ostinato. Dio conosce ogni cuore, dite amen. Dio sapeva che il cuore del faraone era ostinato, non avrebbe fatto partire Israele. Un cuore ostinato è un cuore che si ribella a Dio. Un cuore ostinato è un cuore indurito alle autorità e a Dio stesso. E qui Dio dice nella sua parola a Mosè che il faraone è ostinato. Come dire, Mosè, è tuo fratello, è stato tuo fratello perché siete cresciuti insieme. Non pregarmi più per lui perché lui è ostinato. Qui sono andato a ricercare tutto questo episodio, tutta questa storia e ho detto: Signore, ma come? Com'è possibile che tu non hai ammorbidito il suo cuore? E ho imparato qualcosa scoprendo dall'ebraico la parola originale. Infatti, le parole ebraiche che vengono impiegate qui per l'indurimento del cuore del faraone sono due. La prima parola è, Shazak. E questa parola significa che il Signore ha rafforzato l'ostinatezza del faraone. Questo è quello che abbiamo letto nel verso 14 di Esodo 7, che sembra che il Signore abbia indurito il suo cuore. Cioè, Dio ha rafforzato ciò che il faraone aveva deciso. Infatti l'altra parola è quasha, una cosa del genere, che significa essere crudeli, essere induriti, essere contro qualcuno. E questo è quello che il faraone aveva deciso. Cioè, in due parole Dio ci sta dicendo: se tu indurisci il tuo cuore e continui a perseverare nel tuo peccato, anche io renderò saldo il tuo peccato e tu non avrai via di fuga. State comprendendo, cari? È importante la decisione che tu prendi nel tuo cuore. Tu hai la libertà oggi. oggi di scegliere se stare con Dio o non stare con Dio, se ascoltare Dio o non ascoltare Dio, se ubbidire a Dio o non ubbidire a Dio, se vivere una vita di compromesso o non vivere una vita di compromesso. Ma qualunque scelta tu faccia, Dio la rafforzerà. E tu preghi e dici: Signore, libera, libera, libera. E Dio dice: io non posso liberare perché Lui ha deciso di farlo. Amen. Dai un applauso più forte per il Signore. Guardate cosa dice Matteo capitolo 13 verso 57-58. Matteo 13, 57, qui Gesù lo dice nel Nuovo Testamento e ripete le stesse cose. Naturalmente la parola greca è diversa, ma è lo stesso significato. Guardate, quando dice: un profeta è disprezzato nella sua patria e in casa sua. Questa parola disprezzato significa che hanno un cuore ostinato e indurito contro il profeta e non ascoltano più ciò che Dio ha da dire da parte sua con il profeta. È terribile. Dio parla e tu ti ostini, diventi ancora più arrabbiato, più feroce. Si indurisce il tuo cuore, ma Dio manda la sua parola non per lasciarti indurire, ma per convincerti di peccato, di giustizia e di giudizio e guidarti nella verità, perché la verità ti rende libero. E dice la Bibbia che a motivo della loro incredulità Gesù non poté fare opere miracolose. Gesù, il Figlio di Dio, non ha potuto compiere miracoli in casa sua, nella sua famiglia, perché erano increduli, erano ostinati, dillo, erano ostinati. Questo significa che Dio è qui, che Dio può essere qui, ma se il tuo cuore è indurito, tu non riceverai nulla. Quanti dicono amen? Gesù era lì. Era lì per fare del bene, era lì per compiere segni, prodigi, miracoli. E il loro cuore era ostinato, indurito, ribelle, cattivo, contro Dio e il suo figliolo. E lui non ha potuto compiere miracoli. Potete immaginare che Gesù in persona non ha potuto compiere miracoli? Perché il loro cuore era ostinato, indurito. Quanti di voi volete vedere Gesù all'opera nella vostra vita? Alleluia! Allora mantenete un cuore umile. Mantenete un cuore sotto disciplina. Rompete il vostro cuore ogni giorno davanti a Dio. Ancora Giovanni 10, 25, Gesù disse: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Wow! Gesù parlava con i farisei, con i sadducei, sei. E loro non credevano. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ogni miracolo era una testimonianza. Ogni opera che Dio stava facendo attraverso Gesù era una testimonianza che Gesù era mandato dal Padre. Ascoltatemi! Tutto quello che Dio ha fatto in questo tempo è una testimonianza da parte di Dio. Non dubitate più di quello che Dio sta facendo! Non dubitate più di quello che Dio sta per fare! Erano ostinati, eppure c'erano opere che parlavano qualcosa di soprannaturale che era avvenuto. risuscitavano, paralitici che si alzavano. Tutto era sincronizzato nell'orologio di Dio con Gesù. E loro non credevano nemmeno alle opere. Tutto quello che Dio ha fatto, tutto quello che Dio sta per fare, non deve essere ostacolato da nessun dubbio, da nessuna incertezza, da nessuna bugia che il diavolo vuole mettere nella tua testa. Proteggi il tuo cuore. Arrenditi alla presenza di Dio. Questa è una parola per qualcuno. Persone ostinate non ascoltano nessuno. Le persone ostinate continuano e ritornano a vivere come nel passato. Le persone ostinate non ubbidiscono. Le persone con un cuore ostinato continuano a non avere umiltà. Sono arroganti, presuntuosi. Pensano di conoscere Dio, ma la loro vita non glorifica Dio. Le loro case non glorificano Dio. Le loro famiglie non glorificano Dio. La loro vita familiare non è un'opera di Dio e glorificano Dio. Eppure sembra che non abbiano bisogno di nessuno. Così Gesù dice in Luca 10:21. Ora puoi salire. Luca 10:21 dice: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Ascoltatemi. Perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Sapete cosa significa questo? Che un cuore ottenebrato è privo di rivelazioni. Non hanno rivelazione. La parola che loro stessi dichiarano, ma ne hanno rinnegato la forza, il potere. Un cuore ottenebrato, ostinato, ha l'apparenza di un buon cuore. Infatti, dalla parola originale, la parola ostinato significa un cuore ricoperto da un callo. La parola originale significa che il tuo cuore ha come una corteccia, viene coperto da un callo, ha perso la sensibilità. non respira più. Un cuore ottenebrato è un cuore che ha bisogno di urgenza, di un intervento. C'è bisogno che lo Spirito Santo venga a fare un'operazione chirurgica e a togliere tutto quel callo. Un cuore indurito. Oh, ma io ho deciso così. E se io ho deciso, nessuno mi farà cambiare idea. Questo è un cuore ostinato. Un cuore ostinato è un cuore che riceve parole da parte di Dio, ma non viene scalfito. Perché? Perché c'è quella corteccia, c'è un callo. La parola non trapassa, non può arrivare. C'è una barriera che non è una protezione. Magari fosse una protezione. È l'indurimento. Si è creato tra te e Dio una divisione, una separazione. E tu non vivi più il tuo cristianesimo come prima. Sei amareggiato con Dio. Sei arrabbiato con Dio. Ti sei chiuso alle autorità. Ti sei chiuso alla parola. Ti sei chiuso non per proteggerti, ma perché c'è un inganno nella tua vita. Un cuore ostinato è un cuore ingannato. Le persone che vivono con l'inganno pensano di vivere bene. E Gesù ha raccomandato e ha detto: guardatevi dagli inganni delle ricchezze mondane. Guardatevi, vigilate, state attenti.